Buongiorno, buon pomeriggio. Diamo inizio alla riunione della Commissione 1 e 4 sul tema riforma del regolamento del Consiglio Comunale per la tutela e il benessere degli animali in città. Iniziamo con l'appello. Alfonso, presente. Avvenente? Bevi l'acqua? Buon pomeriggio. Bianchi? Bianchi? Non mi sembra la Bianchi. Lo vedo. Bordilli? Per ora non c'è. Va bene. Bruzzone? Canessa? Boh. Caputo? Non c'è. Caraffini non c'è, Casini, Cavo, no è uscito, è andato per un evento, e Cavo non c'è, Centofanti, Chiarotti non c'è, Falcone e lo vedo buon pomeriggio, Finocchio buongiorno, Frigerio Ulelì, Gambino, non lo vedo, Gandolfo, lo vedo, buongiorno, sembra buongiorno principessa questo, era più o meno era così, allora Garzarelli, Ghio, Gregorio, non lo vedo, Cabur, non lo vedo, Maccagno, Marangoni ancora non c'è, Maresca non lo vedo, Mascia, buongiorno, Mesmecher per ora non lo vedo, Orlando so che è assente, Pellerano per ora assente, Picciocchi per ora assente, Romeo, buongiorno, Russo assente, Sicignano non lo so, Stuppia la vedo, Tassara la vedo, Vacalebre lo vedo, Vassallo anche, Venturini per ora non la vedo. C'è il numero legale per cui possiamo iniziare. È una proposta questa che viene dal consigliere Mascia. Allora, siccome è una proposta che viene dal Consiglio, poi qui presente poi la consigliera delegata agli animali, al benessere animale, Francesca Ghio. Volevo sapere dal consigliere Mascia se intendeva intervenire come proponente. Prego prima lei.
Grazie Presidente, volevo intanto ringraziare anche la consigliera Ghio perché so che sta facendo un lavoro in parallelo con le associazioni, come peraltro aveva anticipato, le associazioni animaliste che si occupano di questo tema, anche per formulare diciamo sia degli emendamenti alla proposta di iniziativa consigliare che ho presentato, sia per affiancare a questa proposta una ulteriore proposta che eventualmente possa allargare il campo di applicazione di questa riforma del regolamento e diciamo sia possibile diciamo portare in Consiglio Comunale in parallelo a questa mia. E nel frattempo anch'io devo dire non ho lasciato tempo al tempo, nel senso che ho recepito già alcune indicazioni che mi sono provenute ad esempio dagli addestratori, che hanno ovviamente teso a inserire nell'ambito della ad esempio dell'articolo 4 terzo comma sull'utilizzo di strumenti di contenzione o similari la possibilità appunto di eccepire alla regola, così come viene fatto con le documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza, anche per esigenze di addestramento e gestione comportamentale. Sappiamo che nell'ambito dell'addestramento ovviamente degli animali, che è cosa buona e giusta, anche ai fini diciamo dei servizi cui cui si prestano anche gli animali, in determinati frangenti anche di gestione comportamentale e di addestramento è comunque necessario diciamo far passare dei codici comportamentali agli animali, e quindi mi hanno chiesto di inserire anche questo tipo di diciamo riferimento. Un altro emendamento riguarda l'articolo 18 dell'allegato B, laddove appunto si propone di inserire dopo il comma 5 un comma ulteriore che dettaglia la possibilità per i dipendenti comunali di portare il proprio cane sul luogo di lavoro. Io faccio presente anche alla consigliera Ghio che ovviamente questi emendamenti non sono stati depositati, perché mi riservo di farlo poi in maniera diciamo sistematica e onnicomprensiva, ma ne do una rapida lettura di questo che, ripeto, propone di inserire dopo il comma 5 dell'articolo 18 dell'allegato B questo ulteriore comma che recita che il comune nelle proprie strutture consente la possibilità per i dipendenti di portare il proprio cane sul luogo di lavoro. La richiesta e l'autorizzazione a tale fine deve essere presentata al responsabile della sede di lavoro di appartenenza. Sarà cura del proprietario e del responsabile della struttura assicurare il rispetto delle condizioni stabilite con apposito atto amministrativo. Il responsabile della struttura potrà rilasciare l'autorizzazione richiesta sulla base dei seguenti criteri. Questi criteri ovviamente sono stati mutuati da altre esperienze amministrative in giro anche per il Paese. E quindi i criteri sono la tipologia del luogo di lavoro, ufficio, postazione singola, multipla, la sottoscrizione di una dichiarazione di consenso informato alla presenza dell'animale da parte di tutti i lavoratori che condividono un ufficio o postazione di lavoro multipla nello stesso settore, perché ovviamente bisogna conciliare l'esigenza di portare il proprio animale all'interno di un ufficio con la presenza nell'ufficio anche di altri lavoratori dipendenti. Il rispetto ovviamente dei requisiti sanitari, comportamentali e gestionali stabiliti con l'apposito atto amministrativo, e il responsabile potrà sospendere o revocare l'autorizzazione qualora non sussistessero le condizioni previste. Questo ovviamente è un emendamento integrativo che è volto a meglio dettagliare e conciliare, bilanciare i diversi interessi che ci sono all'interno di un ufficio pubblico come quello comunale, non ultimo quello di garantire comunque i standard minimi sia a livello, minimi sia a livello sanitario che a livello di sicurezza. Con questo vi ringrazio e ovviamente rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Ringrazio il commissario Mascia. Ricordo, mi scuso per non averlo detto prima, la presenza come esperto del gruppo Vince Genova del dottor Paolo Albonetti. Quindi se vuole poi intervenire deve prenotarsi schiacciando il tastino nero. E, chiedo alla consigliera delegata Ghio se vuole intervenire. Grazie.
Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Farò un inquadramento di aggiornamento di questa commissione e poi passerò la palla alla dottoressa Mannoli dell'ufficio animali, che farà un inquadramento un pochino meno politico, più tecnico. Allora, c'è già stata una commissione sulla proposta del consigliere Mascia di riforma al regolamento e ricordo che già allora avevo portato in aula quello che è la decisione, la linea che ha dato la Segreteria Generale del Comune di Genova di andare a lavorare sulle modifiche nel perimetro tracciato dal documento del consigliere Mascia. Questo vuol dire che un intero regolamento, e potete immaginare, tanti di voi hanno anche avuto deleghe prima di questa esperienza, riformare e rivedere un regolamento comunale è un processo molto lungo, quindi quando si decide di farlo, perché c'è una proposta come in questo caso da parte di un consigliere comunale o quando ci sono delle esigenze per un aggiornamento, il processo richiede abbastanza tempo e bisogna partire col dire che l'attuale regolamento non è così male, facendo un paragone con gli altri regolamenti a livello nazionale con altri comuni. Cosa vuol dire che il segretario generale ha definito un perimetro di azione legato alla delibera? Che noi andiamo a fare un lavoro, un percorso molto lungo di riforma, di revisione, ma non possiamo toccare degli emendamenti che non sono stati citati, scusate, degli articoli che non sono stati citati dalla proposta del commissario. Ad esempio, lui adesso in presentazione ha proposto due nuovi emendamenti, se li ho contati erano due, se no di più. Quegli emendamenti lì o toccano il perimetro e quindi gli articoli già citati nella delibera, nella proposta di deliberazione di riforma, oppure devono essere aggiunti in un secondo momento con una nuova riforma. Allora, la soluzione che ci siamo dati per cercare di dare valore al lavoro, perché dietro c'è un lavoro davvero immenso degli uffici, qualsiasi volta si voglia toccare un regolamento interno del comune, ricordiamoci che poi noi facciamo delle proposte politiche, ma c'è una parte tecnica che deve ragionare, riadattare e appunto gli articoli dei regolamenti. Quindi la proposta è quella di andare in una direzione di collaborazione, prendendo dalla proposta del commissario Mascia e del consigliere Mascia e affiancandoci una proposta più ampia, perché appunto si possa ampliare il perimetro di azione. Nella proposta più ampia che faremo non è una proposta, diciamo, calata dalla parte politica, ma un percorso che è iniziato un mese fa di coprogettazione, proprio per avere un ampio campo di proposte da parte di tantissime associazioni animaliste. Io ho anche il report, l'incontro è stato il 21 maggio 2026 nel pomeriggio e non so se i consiglieri comunali e le consigliere sono stati invitati, avevo invitato il collega Mascia, ma sicuramente quello era un incontro conoscitivo, quindi in un secondo incontro che invece si entrerà più nel merito sarà esteso l'invito a tutti i commissari e consiglieri che vogliono partecipare. Quindi andiamo nella direzione in cui c'è una proposta già bloccata, diciamo, del chiamiamola la proposta Mascia, si affiancherà un'altra proposta. La seconda proposta sarà frutto di questo lavoro di coprogettazione. Al primo incontro, il 21 maggio, abbiamo spiegato, diciamo, l'inquadramento amministrativo alle associazioni che hanno partecipato. Adesso vi leggo le associazioni che hanno parlato, si sono presentate in quell'occasione, perché mi interessa da voi oggi, oltre a darvi questo aggiornamento, cercare di andare a trovare tutte quelle associazioni che magari non siamo riusciti noi a intercettare dall'archivio comunale o contatti, ecco, che abbiamo trovato. Quindi è molto importante cercare di essere più inclusivi possibile nel percorso per non arrivare a un certo punto aver lasciato fuori una voce e magari quella voce blocca un processo che è durato mesi. Le associazioni che hanno partecipato sono ASD Passione Cinofila, Associazione Rispetto per tutti gli animali, AVDA, Gaia Animali Ambiente Liguria, Circolo Ambientale Regione Liguria, Genova Fare Ambiente, Leida, Lipu, Pali, Una, WWF, LAV, EMPA, Amici del Cane. Sono associazioni a cui è stata data un pacchetto di informazioni, tra cui la proposta di delibera Mascia, l'attuale regolamento, l'iter che si svolgerà e il secondo incontro che prevediamo sarà intorno a settembre. Le associazioni verranno con delle proposte su tutto il regolamento, perché abbiamo detto che usciamo dal perimetro Mascia, in modo che poi ci si prenda il tempo insieme agli uffici di ragionare su quelle proposte e andare a fare una proposta, avere una proposta finale, diciamo. Avremo quindi due proposte che si integreranno. È ovvio che, lo dico e mi dispiace essere in disaccordo, sarebbe stato meglio che il perimetro non fosse stato chiuso, come è successo tante altre volte in precedenza, non fosse stato chiuso solo agli articoli citati dalla proposta Mascia, perché avrebbe evitato poi di affiancare un'altra proposta. Però di fatto oggi questi sono gli elementi, quindi cerchiamo di di fare il possibile perché una riforma sia complessiva e non parziale. E, le proposte da parte dei commissari. L'idea che ho avuto è di arrivare, questa è una commissione di aggiornamento, ma arrivare dopo l'incontro che ci sarà con le associazioni e, ripeto, vi chiedo una mano anche a cercare di captare, trovare tutte quelle associazioni che non ho citato adesso, se dovesse servire vi condivido il documento così lo avete anche scritto e potete... e potete appunto leggere e includere ed è anche il motivo per cui ho pensato che non fosse necessario oggi avere delle associazioni, degli auditi, perché capite bene che se poi alcuni commissari invitano alcune associazioni noi ci troviamo sempre a avere escluso qualcuno e il posto, il luogo adesso fisico dove includere è il percorso che abbiamo individuato, che è apertissimo sia ad associazioni che a consiglieri e consigliere, anche se una persona non è associazione, ascoltiamo tutte le persone che vogliono contribuire, i commissari andranno a lavorare sulla proposta dopo che c'è stata la revisione degli uffici, quindi gli step non dovessero essere chiari, poi ve li scrivo, ecco, in modo da avere un cronoprogramma, adesso integrazione delle associazioni, lavoro degli uffici e poi delibera con l'arrivo, diciamo, in aula di una revisione complessiva. Certo è che se non dovessimo trovare un accordo finale ci saranno sempre gli emendamenti in aula, perché essendo una delibera di proposta consiliare poi ci sarà la commissione, si voterà l'aula e all'interno del Consiglio Comunale sarà possibile comunque portare degli emendamenti. Perché lo sconsiglio? Perché poi, lo sappiamo, è un ragionamento di maggioranza, di voti. Invece sarebbe meglio riuscire a capire quali sono le perplessità prima per includere all'interno di un regolamento e trovare spazio all'interno degli articoli. Questo è un po' il metodo che ci siamo dati insieme agli uffici per riuscire a procedere e includere tutto il valore che viene da proposte politiche, tecniche, per avere un regolamento che è già buono e sarà ancora migliorato. Direi che ho detto tutto, io metto poi a disposizione il report, adesso questo è pasticciato. Poi
sì, se magari riesce, chiedo al consigliere di Ghio se riesce a mandarla agli uffici in maniera che venga poi diffuso a tutti. Così
non ci sono troppe informazioni tecniche perché era un incontro di presentazione delle varie realtà e del percorso. Ora passo la parola alla dottoressa Mannori che fa un inquadramento un pochino più tecnico.
Grazie. Allora, dottoressa Mannori, a lei la parola.
Sì? Ok. Allora, il regolamento del Comune di Genova è del 2011, quindi è della con delibera del Consiglio Comunale numero 6 del 2011, aggiornata nel 2019, che ha visto già all'epoca un percorso partecipativo molto ampio di tutte le realtà associative, di tutte le ASL e di tutte, diciamo, le altre figure che comunque erano coinvolte in questo regolamento. Tanto è vero che anche molti, diciamo, esperti o comunque molte associazioni che sono presentate in questo incontro che ha citato l'assessore, la consigliera, hanno anche loro stessi ammesso che l'impostazione del regolamento è un regolamento valido, nel senso già nel 2011 era molto pensato in a 360 gradi proprio nel benessere e tutela di animali di quasi di ogni genere, anche se poi magari si trattava di animali che non erano poi direttamente di competenza gestionale del comune, proprio per avere una visione di tutta la fauna urbana che è presente comunque sul territorio. Quindi diciamo, i principi ispiratori sono sempre stati rispondevano all'esigenza di tutelare il benessere degli animali in senso generale, proteggere però da un lato la salute pubblica, nel senso che se ci deve essere una convivenza tra uomo e animale deve essere anche vista in ottica di benessere animale, qualità della vita e anche salute pubblica. Quindi la convivenza equilibrata uomo-animale prevedeva anche tutta una serie di comportamenti che potevano essere divieti o obblighi, quindi non soltanto veniva menzionato, ma parlo in senso generale, dell'ovvietà che è il maltrattamento degli animali o l'abbandono degli animali, ma anche veniva vista come obblighi a carico di tutti i cittadini, proprio perché un animale, per quanto senziente, per quanto è, comunque deve essere gestito e il proprietario o il detentore deve averne la propria responsabilità e saperlo gestire. Questo perché anche quando nella proposta di Mascia parlava appunto degli animali negli uffici pubblici, appunto sono anche cose da valutare, che non tutti amano i cani, ma non perché li odiano, perché magari hanno paura nel senso dell'animale, paura atavica che non magari non giustificata o giustificata da infanzia, ma che comunque va valutata quando vengono appunto disposte queste norme che sono regolamentari, quindi di carattere generale. Per cui il regolamento cercava già di prevedere questo, riconoscendo queste responsabilità, obblighi principali, ma anche obblighi che poi sono alla fine a tutela del benessere dell'animale, sia che esso sia un cane, un gatto, libero sul territorio, un equide, perché comunque il regolamento toccava tutta una serie di specie di animali il più ampio possibile, quindi appunto i cani a seconda del loro anche come detenzione e comportamento, se è un'area privata, un'area pubblica, se accedono in un'area pubblica che da un lato hanno necessità ovviamente di movimentazione, e quindi si parlava di trovare la civica amministrazione deve essere promotore per riuscire a trovare delle aree dove possono anche fare sgambatura. Obblighi ad esempio della semplice raccolta delle deiezioni, accesso a uffici e luoghi pubblici, poi il caso anche per gli equidi, diciamo regole per la detenzione, ma anche specie diciamo più critiche che possono essere roditori o i ratti o i colombi che possono comunque diciamo sicuramente i ratti che non sono tutelati da nessuna normativa, che necessitano di un intervento da parte sia del pubblico che del privato di forme di deratizzazione proprio per il contenimento, così come anche nei confronti diciamo di altre specie che possono diventare, si dice, invasive, perché hanno per la facilità di cibo a disposizione nelle città, riescono a trovare habitat e a moltiplicarsi, e quindi questa moltiplicazione potrebbe creare problemi di convivenza. Poi anche gli animali acquatici, gli animali esotici, quindi anche tutte forme di autorizzazione alla detenzione degli animali esotici da parte del privato. Anche veniva affrontata tutte le attività che vengono svolte sul territorio comunale, tipo mostre, fiere, esposizioni o manifestazioni che prevedono un concentramento di animali, che quindi per il benessere dell'animale già il regolamento in allora prevedeva un'autorizzazione comunale previo parere di ASL, che è soggetto ASL Sanità Animale, soggetto detentore delle valutazioni sul benessere animale a seconda della ai sensi della normativa vigente, e che anche in questo caso di revisione del regolamento sarà un soggetto con cui il Comune deve confrontarsi. Poi ci sono i divieti e le sanzioni, che erano molto calibrate, nel senso di con un parametro ovviamente sanzioni amministrative, il regolamento non può altro che mettere sanzioni amministrative, che però erano molto differenziate e quindi garantivano un'equa anche valutazione tra l'imposizione sanzionatoria e il comportamento vietato. Direi un quadro abbastanza generico e normativo, ecco, di averlo fatto.
La ringrazio, dottoressa Mannori. Chi vuole intervenire? Sì. Dottor Albonetti.
Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio chi mi ha invitato come esperto per dirvi, suggerire qualche cosa che può andare a proposito sul nuovo regolamento, sulla correzione del nuovo regolamento. Io ho gestito l'ufficio per oltre 20 anni, l'ufficio degli animali, e da 25 anni insegno all'Università di Genova e non solo. Questa materia qua, quindi diciamo che in effetti sono un pochettino esperto. Mi permetto pertanto di dare qualche suggerimento per l'estensione del nuovo regolamento. Il primo è che la raccomandazione, il regolamento deve essere come la lettura di un romanzo, deve avere un certo sviluppo, un prologo, un contenuto e poi le conclusioni, che poi sono quelle che il cittadino dovrebbe mettere in atto. Questo è il senso con cui nel 2011 avevamo fatto questo regolamento che era nato con il sindaco Perico nel 2009, nel 2011 ha visto la luce, nel 2019 poi è stato leggermente variato, comunque il senso è sempre quello lì, ecco, niente di impositivo bensì di sviluppo organico dall'inizio alla fine, e questo viene accettato tra l'altro da tutti. Aggiungo anche eventualmente le contravvenzioni, perché comunque si capisce che c'è stato qualcosa che io non ho, a cui non ho adempiuto e di conseguenza devo pagare. Detto questo, voglio premettere. Devo dire due cosine, ecco, l'interesse per gli animali oggigiorno non era 30 anni fa così come adesso, diciamo cogente, interessante, o comunque che desse tra l'altro anche dei grossi sviluppi lavorativi. 30 anni fa chi parlava di animali erano soltanto gli zoofili, le gattare, eccetera, eccetera, e qualche duro dedicato al canile, e basta. Ora, l'ottica era quella lì, era anche abbastanza giusta, però era un'ottica sbagliata. Primo perché non c'era assistenza ai gatti se non al fatto di appoggiarti a una gattare. Non c'era assistenza ai cani che fino al 91 li gasavamo e in pratica li facevamo morire. C'era tutta un'ottica completamente, diciamo, sbagliata, però contestualizzata a quei tempi poteva andare bene, tra parentesi. Poi con l'innesto del sindaco Perico lì c'è stata una svolta. Perdonate una mini cronistoria, però è doverosa, perché con Perico io ho visto in effetti l'interesse del sindaco e della giunta agli animali. Lì c'è stato proprio un giro di svolta, perché addirittura lui mi ha fatto alcune decisioni di giunta in cui periodicamente dovevo andare a riferire in giunta l'andamento degli animali, del canile, dei topi, dei ratti, insomma, ecco. E c'era un interesse interessante, ecco, soprattutto era una valorizzazione di fronte alla città. Ci si sentiva un po' di più, un po' più importanti a salvaguardare tutti gli interessi degli animali. Aggiungo, dal cane al gatto, arrivando alla testuggine, arrivando al colombo, arrivando al ratto, eccetera, eccetera. Perché qua nel nostro regolamento ricordiamoci che si parla degli animali, non si parla soltanto del cane, canile, gattile e gatto, di tutti gli animali che, essendo esseri senzienti, come ho sentito dire poc'anzi, in effetti hanno gli stessi diritti, non in quanto colombo, ratto, cane, in quanto rappresentanti di una vita che deve essere rispettata. Aggiungo, in un ambito cittadino deve comunque rimanere in equilibrio. E quindi qui scatta l'altro discorso, l'equilibrio tra gli animali e l'animale uomo. Non è semplice. L'articolo 3 del vecchio regolamento, penso che rimanga, lo dice chiaramente come portare, condurre in equilibrio le varie popolazioni tra di loro e tutti assieme con la popolazione umana. Non è, era un articolo purtroppo magari un po' trascurato, comunque è la chiave di volta. Perché? Perché di fatto cosa succede? Se si gestiscono bene le popolazioni in ambito cittadino, di conseguenza non abbiamo più dei pericoli di origine igienico-sanitaria. Perché un altro punto che vorrei fare è il fatto che comunque gli animali sono sempre stati cacciati dentro alla partita dell'igiene, via Archimede, eccetera, eccetera. Ora, c'è anche quel problema lì, però prima di arrivare a toccare il problema igiene, tocchiamo il problema della gestione. Nel momento in cui si gestisce bene una popolazione, non c'è il problema dell'igiene, perché viene mantenuta in equilibrio. Faccio un esempio, la sterilizzazione dei gatti ha abbattuto la soglia diciamo esagerata, di conseguenza c'è molto meno probabilità che gli animali si ammalino all'interno della colonia e di conseguenza poi possono creare dei problemi. Stesso discorso per i colombi, per i ratti, non parliamo dei cani addirittura. E questa la dice lunga sul fatto dell'assistenza per gli animali. Il cane c'ha il canile, bene, cioè che funziona o non funzioni, comunque va bene. Ecco, il gatto non ha nulla, cioè ricordiamoci, tanto per fare una scaletta di interessi, il gatto soltanto, tra virgolette, su Genova, ma non è così in Italia, un gattile, un fantomatico gattile presso il canile, che poi non è neanche un gattile, un centro di riposo, non so come, ecco. Pensiamo invece un pochettino un po' alla grande, creiamo delle zone, delle RSA per i gatti, sul territorio, delle oasi, 200, 300, 400 metri quadrati, alberi, una recinzione, la diamo alle associazioni e i gatti, soprattutto quelli che magari non possono più essere introdotti, quelli magari ciechi, oppure quelli a cui viene a mancare il padrone, un gatto di casa, dove lo metti? Per strada? Naturalmente no. Ecco, lì sarebbero delle zone, delle oasi, delle zone di territori meravigliosi, costosi zero. Parlo io perché io a suo tempo ne ho fatto una a Cornigliano, a Villa Dufour, nella Valletta San Pietro, meravigliosa, funzionante, ripeto, a costo zero, addirittura con l'illuminazione, col fotovoltaico. Quindi la spesa zero, e soprattutto si alleggerirebbe il canile. Poi ci sono tutti gli altri animali, aggiungo, senzienti come noi, assolutamente trascurati. Parlo delle testuggini abbandonate nei laghetti. Io a suo tempo avevo fatto una cattura di 300 e passa tartarughe a Danervi, le avevo portate a Cesenatico, in un centro, eccetera, eccetera, un costo esagerato, però comunque gli abbiamo dato una speranza di vita. Però queste sono le cose cogenti di cui dobbiamo interessarci. Non parliamo dei colombi. Quando si vedono i colombi magari coitarsi zoppi o che so io, ecco, anche lì non fanno un po' pena? Ecco, a chi ci si rivolge quando si vede un colombo che sta male in città? Ora qualcuno mi può dire, ma chi se ne frega del colombo? Ce ne sono tanti, se uno muore. Questo è un discorso. Poi c'è l'altro, chiamiamolo l'epimeletismo classico di noi persone con un cuore in mano, che vorrebbe assistere il colombo, ma cosa fa? Vorrebbe assistere un gabbiano zoppo, cosa fa? Zero. Pensiamo che questo all'interno del regolamento. Sono animali esattamente come gli altri. Aggiungo, poi parliamo un attimino degli animali peste, che sono quelli che qualche problema di natura igienica ce la danno. Il ratto, il topo e qualche animale selvatico che ogni tanto ci viene a trovare in città. Benissimo. Cosa si fa? Sideratizza, si spargono quintalate di veleno, di rodenticida sulla città e di fatto non succede nulla, perché ovviamente il ratto che è abituato ad andare nel cassonetto, che so io, nella cantina dove sta anche l'alimento, col cavolo che mi viene a mangiare rodenticida. Quindi io spendo soldi, inquino l'ambiente e non ottengo nessun risultato. E se invece in qualche modo sfavorissimo l'ambiente? Ad esempio, proprio qua a Genova abbiamo iniziato a fare delle occlusioni coi tombini, sui tombini, proprio per impedire il passaggio del ratto e della zanzara. Questo lo sto facendo anche in altre città italiane. È un metodo semplice, poco costoso, richiede diciamo una manutenzione annuale proprio per pulire il tombino e basta. E non c'è nessun tipo di veleno, eccetera, eccetera. Applichiamo queste cose qua, prevediamo nel regolamento. In casi estremi, dentro una scuola c'è una necessità, ci vado con rodenticida. Ma in casi molto, molto estremi, e questo lo dice anche l'Europa, tra l'altro. Una cosa di questi giorni è sono i colombi, il serbatoio che il colombo potrebbe anche avere per quanto riguarda alcune malattie virali di origine non italiana, non europea. Come Zika, l'usutu, eccetera, eccetera. Ecco, sono quelle malattie che hanno bisogno, sono dei virus che hanno bisogno di serbatoi. Ecco, questi serbatoi, la zanzara sì, ma la zanzara è un vettore, non è un serbatoio. Cioè la zanzara è soltanto il camionista che me lo porta da un animale all'altro, mentre invece è già stato accertato, me lo dicevano proprio in questi giorni, dei colleghi dello zooprofilattico di Teramo, che ad esempio la ghiandaia, i corvi, tutti i corvidi possono essere vettori, perché hanno trovato dei virus. La mia domanda è, signori, e se ci fossero anche per i colombi, cosa facciamo? C'è qualcuno che sta controllando la popolazione dei colombi o no? O lo dico io, no. Questo qua è un pericolo che può essere temuto in un ambiente cittadino. È quello che io sto facendo in altre due città. Perfetto. Cioè l'esame
devo chiedere di andare verso la conclusione perché è terminato il suo tempo.
Ah, scusa, io non sono molto pratico, ecco. Comunque, sì.
Grazie.
Va bene, ok.
Grazie. Commissario Frigerio.
Grazie Presidente. Allora, parto dalla proposta Mascia, perché l'altra volta avevamo fatto una commissione fiume con tante associazioni, era stato un bel caos, nel senso sia positivo che negativo del termine, però è servito forse per capire che le associazioni vanno ascoltate con dei passaggi molto lunghi prima di arrivare in commissione, in modo tale da fare un po' di sintesi. Voglio anche io, cioè sono favorevole alla proposta che ha fatto poc'anzi il consigliere Mascia, anche perché ne avevo parlato con lui informalmente, rispetto all'accesso dei cani dei dipendenti comunali nei luoghi di lavoro. Ovviamente, come ho già visto in regolamenti come quello di Milano o di Torino, con tutte le accortezze del caso, perché è ovvio che devono essere tutti favorevoli, non ci devono essere allergie, devono esserci molte cose che lo permettono, però anche solamente metterlo nero su bianco secondo me è molto importante. Quindi io qui avevo anche addirittura già una bozza di articolo 19 ter rispetto alla proposta Mascia. Invece per quanto riguarda tutto il resto, io sono molto contento dell'approccio, un approccio preventivo, partecipato e veramente orientato al benessere degli animali che vuole guidare questa amministrazione. Secondo me è necessario partire molto ambiziosi per poi fare una sintesi, anche perché, come ho già detto prima ma voglio sottolinearlo, dialogare con tutte le associazioni animaliste è molto complesso, ognuna ha la sua posizione, ognuna ha le sue sfumature. L'abbiamo visto nelle due commissioni di quest'anno a tema animali, sono state tra le commissioni più complesse da certi punti di vista rispetto alla gestione dell'aula, degli auditi e delle persone in tribuna di tutto il mandato. Alcuni punti comunque che secondo me vanno sottolineati, ho avuto anche modo di parlarne con alcune associazioni, sono sicuramente l'aspetto educativo e preventivo rispetto all'abbandono e alle donazioni. Questo aspetto va sottolineato di più secondo me nel regolamento. Ovviamente poi c'è tutto un discorso di risorse che non si può inserire nel regolamento, ma che dobbiamo ben ricordarci, perché poi alcune cose non le possiamo fare se non abbiamo le risorse, non basta la cultura del benessere degli animali. Poi nella parte iniziale rispetto alla normativa c'è stata la legge Brambilla, c'è stata l'adeguamento della Costituzione, c'è stata una sentenza importante adesso il 16 maggio se non mi sbaglio della Cassazione, rispetto all'assenza, che l'assenza di fondi non è una giustificazione per l'incuria dei canili, una sentenza importante. Il sostegno a proprietari che in condizioni di fragilità magari vengono ricoverati e non si sa il cane quel mese di ricovero, quei 10 giorni di ricovero cosa può fare, è sempre tutto in carico alle associazioni. Poi rispetto ai maltrattamenti, anche l'altra volta abbiamo visto molta discussione sul collare a strozzo, non a strozzo, divieto di musruola in casa, non divieto. Anche su questo dobbiamo essere in grado di fare sintesi, ovviamente coerentemente con la normativa nazionale. Il contrasto alle cucciolate incontrollate e poi un'altra cosa importante a mio avviso è andare incontro alle cause di abbandono, quindi un po' come si fa con tutte le dovute differenze, come si dovrebbe fare in sanità, cioè andare a intercettare prima il problema che si verifichi. Poi tutto un altro capitolo è quello del registro delle persone non idonee a tenere cani, ma non idonee perché hanno avuto dei passati di un certo tipo, di maltrattamenti o quant'altro. Non è raro che a volte poi persone che hanno avuto condotte di questo tipo si ritrovino frequentemente sempre con animali. Ora ho detto cani, ma diciamo animali in generale. Il capitolo delle sanzioni, anche qui vorrei capire rispetto anche alla normativa nazionale come si può rendere un po' più snello, efficace, chiamatelo come volete. E poi in ultimo sostegno da parte del Comune a tutte le campagne possibili. Questo so che cioè abbiamo già visto che è stato fatto, c'è stata una bella campagna da tutti i punti di vista, a mio avviso, che spero abbia dato anche dei risultati. Concludo con una domanda rispetto ai tempi, cioè in senso generale, se sui tempi cioè cosa si pensa di fare, sapendo tutte le difficoltà, tutte le audizioni che dobbiamo fare, anche perché i percorsi partecipativi hanno bisogno per forza di tempo.
Grazie.
Grazie Presidente. Ma ho ascoltato con grande attenzione le cose che sono state dette perché mia esperienza personale mi ha portato spesso ad apprezzare più gli animali che le persone. In particolare faccio riferimento a quanto è stato detto circa la modifica del regolamento che consente ai dipendenti comunali di portare il proprio animale d'affezione presso l'ufficio. A me risulta che questa cosa avviene già da tempo, da molto tempo. Basta andare giù all'ufficio comunicazionico del comune, nell'atrio principale, e ci sono un paio di cagnolini che io tutte le volte che vado là le riempio di coccole. Stessa cosa avveniva al Matitone, nell'ufficio dell'architetto Valcalda, dove c'era un Jack Russell di una simpatia unica che incontravamo tutti i giorni sull'ascensore. Quindi avete voluto rettificarlo questa cosa che non era prevista o è un di più? Perché a me risulta che ci sia una legge nazionale che consentiva già da tempo di poter portare appunto i propri animali d'affezione, in particolare i cagnolini, negli uffici pubblici. E la testimonianza è quella che vi ho portato del fatto che esistono già. L'altro elemento che volevo sottolineare è quello della necessità, a mio avviso, di riproporre ciò che era stato fatto nei passati cicli amministrativi, quando la commissione si convocò presso il canile di Monte Contessa. Credo che possa essere utile per i consiglieri che non ci sono mai stati fare una visita presso il canile per rendersi veramente conto di com'è la situazione. Quando ci andammo noi c'erano 80 cani, direi in condizioni più che dignitose, in gabbie abbastanza grandi, con molti volontari che frequentano quella struttura per far uscire in aree appositamente dedicate per la sgambatura, ma anche per far fare a questi animali dei percorsi più lunghi. Era stato, direi, utile anche per rendersi conto che gli animali, quando si decide di adottarli, deve essere per sempre. Non può essere una modalità che si compra il cucciolo al nipotino, al figlio per Natale, e a Pasqua lo si porta in canile, che è una cosa veramente disdicevole. E avevamo preso atto che molti di questi cani presenti nel canile erano dei pitbull di difficile gestione, per se non sei attrezzato con una conoscenza di come vengono gestiti, come deve essere gestito un animale di quel genere. Io ritengo che bisogna favorire anche le aree di sgambatura cani presenti nei vari territori. Bisognerebbe che ce ne fosse più di una nei vari municipi, curate con un po' più di attenzione, perché ne avevamo viste alcune molto ben tenute, soprattutto se sono gestite da associazioni che si occupano del benessere animale, altre invece purtroppo abbandonate a se stesse, in preda al degrado e ormai pochissimo frequentate. Penso a una in Villa Imperiale, ne penso una in Villa Rossi e tante altre cose. E devo dire che quanto ha detto il nostro esperto è molto vero, io condivido molte delle cose che ha detto, in particolare l'attenzione che, quando parliamo di animali d'affezione, si sposta sempre più facilmente nei confronti dei cani, mentre nei confronti dei gatti la situazione è abbastanza difficile. È vero, su a Monte Contessa c'è un reparto, se possiamo definirlo così, di quella struttura dedicata ai gatti, ma non è una cosa strutturata opportunamente, perché gli spazi sono veramente molto molto risicati, e nei casi che venivano ricordati di persone soprattutto anziane che magari hanno un problema di salute e devono andare in ospedale, tutte sperano ovviamente di tornare a casa, di potersi riprendere il proprio cane o il proprio gatto, ma spesso succede che la lattura fa il suo corso e molti non riescono purtroppo per loro a tornare a casa. Quindi questi animali rimangono in una situazione, in questo angolo di canile dedicato appunto ai gatti. Poi ci sono varie strutture, una volta c'era il gattile di quarto, di cui ho perso assolutamente le tracce. Poi c'è la Gabriella Arata, che è una cara amica che ne gestisce uno nella zona del Lagaccio, ma sono situazioni lasciate alla buona volontà di questi. Ah no, ce n'è uno importante sulla fascia di rispetto di Pra, gestiti da volontari che dedicano buona parte del loro tempo libero appunto al benessere di questi animali. Io credo che l'amministrazione dovrebbe, se non l'ha ancora fatto, immagino che l'abbia già fatto, fare un censimento di queste strutture e laddove è possibile sostenerle sia operativamente sia magari con dei piccoli finanziamenti che poi sono quelli che determinano la sopravvivenza oppure la sparizione di queste realtà. Chiudo con una questione che sta molto a cuore ai cittadini genovesi, ma direi di tutta Italia, e che riguarda la gestione degli animali d'affezione, in particolare i cani, sono incolpevoli rispetto a questo quanto sto per dire, ma i padroni no, i padroni, i conduttori ne sono assolutamente responsabili, perché le deiezioni canine abbandonate in ogni dove infastidiscono e molto i cittadini, proprio per la disattenzione, l'incuria, come posso dire, la villania di alcuni di questi simpatici burloni che lasciano per terra le deiezioni senza degnarsi di raccoglierle. Quando le raccolgono, sacchetto e tutto, lo buttano magari nel giardino oppure in un contenitore che non c'entra nulla con quelli della raccolta dell'umido o comunque dell'indifferenziata. Quindi anche da questo punto di vista penso che nella stesura di un regolamento che riguarda il benessere animale si debba inserire un elemento di controllo più puntuale, assiduo, di questo fenomeno, che è veramente disdicevole, con la possibilità di incrementare il numero delle sanzioni per per quelle persone incivili, prive di senso civico, che continuano reiteratamente ad adottare questi comportamenti del tutto sconvenienti. Buon lavoro.
Grazie commissario Venente, posso dirle che sia per quello che riguarda l'istituzione di un gattile sarà prevista una commissione ad hoc, sia per quello che riguarderà in altra occasione una visita al canile di Monte Contessa, quindi sono tutti argomenti che abbiamo tutti molto chiari. Non so se voleva intervenire ancora il commissario Mascia? Sì, prego.
Grazie, scusi, sono velocissimo, ma siccome il collega Venente chiaramente chiedeva numi sulla presenza degli animali negli uffici comunali, effettivamente a quanto mi risulta, ma chiedo conferma poi ovviamente alla consigliera Ghio e anche agli uffici, in realtà nel 2018 era state introdotte delle regole interne all'ufficio cultura in particolare, che prevedevano in buona sostanza quello che poi abbiamo recepito in questa proposta di emendamento al regolamento, però nel regolamento in sé non è previsto nulla, quindi l'altra volta devo dire, mi scuso col collega Frigerio perché ne avevamo parlato insieme a margine della scorsa commissione, poi francamente me ne sono dimenticato che in realtà appunto aveva fatto anche un intervento ad hoc sul tema e appunto mi ero permesso lì per lì di abbozzare questo emendamento, ma mi sono completamente... Com'è? Esatto, mi ero dimenticato assolutamente di sia dell'emendamento sia del contenuto, però devo dire che appunto questo tema andrebbe nell'ambito del regolamento disciplinato nella maniera più opportuna, anche per consentire, come diceva prima la responsabile dell'ufficio animali, che non sia la presenza degli animali comunque un motivo di imbarazzo, di paura da parte di chi magari non ha esattamente questo tipo di sensibilità. Grazie Presidente, grazie Consigliere.
Grazie a lei. E commissaria Stupia, poi risponde ancora la delegata.
Grazie Presidente, grazie alla delegata Ghio. Allora, intanto vorrei ringraziare il dottor Albonetti per il tempo che ci ha dedicato oggi. Chiaramente persona molto competente e preparata, ha già visto e fatto delle modifiche al regolamento, darebbe la sua disponibilità proprio a collaborare alla eventuale stesura e quant'altro. Proprio come persona competente al di fuori da ogni forma politica, assolutamente. Vorrei tornare sulle oasi feline. Io tra l'altro ho visitato proprio col dottor Albonetti l'oasi di Cornigliano, una realtà veramente unica. Come già stato detto tante volte, ce ne sono soltanto due a Genova.
Sì, ma commissaria, ma come abbiamo detto, parleremo di Gattile in una commissione ad hoc.
Sì, vabbè, volevo solo fare un riferimento.
Sì, sì, però
visto
siccome
che
se ne è già parlato e non è il tema su cui stiamo parlando
vabbè,
oggi.
Parliamo del regolamento, si potrebbe inserire
in
regolamento anche la realizzazione di oasi feline.
Grazie.
Grazie.
Consigliera Ghio.
Grazie, sì. Allora, ambito animali sono tantissime gli argomenti da affrontare quando parliamo anche di canile, di sopralluoghi, di gattile, di chiosi, feline, del gattile sanitario al canile municipale, cioè è ovvio che ogni argomento poi va inquadrato, perché se oggi ci focalizziamo su oasi feline, anche solo per parlare del ripristino che sta avvenendo delle oasi feline della fascia di rispetto di Pra, noi abbiamo una commissione ad hoc, perché è giusto che poi si parli nel dettaglio dell'argomento. Questo per dire che la revisione di oggi del regolamento, l'aggiornamento sulla revisione è inquadrato in una forma che deve essere costruttiva sul regolamento, e che vuol dire delle proposte che dovranno pervenire in forma scritta, perché è ovvio che qua possiamo poi aprire dei capitoli lunghissimi su ogni argomento di ragionamento, ma poi bisogna tradurre quel ragionamento in una proposta scritta, e quella proposta scritta è nel percorso che abbiamo individuato. Io ringrazio il professor Albonetti, perché immagino sia una delle cose più belle che può succedere, è l'esperienza, la competenza, l'aver lavorato all'interno dell'ufficio animali e poi in qualche modo volontariamente restituita. E sono cambiate tante cose da quando lei non è più purtroppo con noi negli uffici, quindi ci sono tanti aggiornamenti, però io la invito e ripeto, il percorso è aperto al prossimo incontro a venire a collaborare, ma anche con i commissari e le commissarie. Lascerò poi le risposte tecniche all'ufficio. La preghiera che faccio, e sono tre le preghiere, cioè divide in tre punti. La prima è includere le competenze nel percorso che abbiamo individuato, perché non diventino delle commissioni quelle che convochiamo poi, dove parliamo di tutto ma non concretizziamo nulla, perché poi è nel percorso che noi facciamo dei ragionamenti approfonditi, scontrandoci anche molto spesso con associazioni che sono diverse, perché se parliamo dell'ambito anche solo canino le associazioni sono molteplici, ed è lì il momento in cui si mettono insieme le competenze di persone che lavorano a contatto con i cani quotidianamente da decenni e ci si confronta. Noi commissari dobbiamo essere di traduzione da quelle competenze, quindi poi trasformare quelle proposte che possono essere riflessioni in contenuti e documenti per quanto il regolamento ce lo consenta. Quindi la prima preghiera che faccio è di includere competenze nel percorso parallelo a quelle delle commissioni consiliari, e quindi di inclusione. E il professor Albonetti è il primo che invito, ma l'ha già fatto la commissaria Stupia e siamo solo che contenti. L'altra preghiera è proporre nel percorso e non dopo, e l'ho già detto prima, non arriviamo a emendare fuori da un perimetro che stiamo ampliando, quindi è questo il momento in cui c'è un ragionamento, non quando poi arriviamo con una proposta in commissione e verranno degli emendamenti, perché prima sentivo che si parlava di emendamenti su no, c'è una proposta in costruzione, non saranno emendamenti, saranno parte della proposta che affiancherà la proposta Mascia, quindi non sono emendamenti, perché se iniziamo a parlare di emendamenti prevediamo quel contesto in cui si sviluppano fuori dalla proposta di deliberazione consiliare. Quindi questa è una preghiera, perché se no alimentiamo un gergo tecnico che però non si adatta in questo contesto. La terza preghiera che faccio ai gruppi partitici, ai partiti che oggi sono in aula e che hanno una rappresentanza a livello regionale, è di aprire una riflessione sulla legge 23 del 2000, perché è una legge, credo che l'ultima ratifica sia proprio quella del 2000, che ha una necessità incredibile di un aggiornamento e che ha ricaduta anche a livello comunale, perché i rapporti con ASL 3 veterinaria oggi, lo dico e se volete poi amplieremo quando sarà la commissione ad hoc, fanno fatica proprio perché c'è un'interpretazione non definita da quella legge, e ci sono tante altre cose che vanno aggiornate da quella legge. La modifica della legge 23 del 2000 può avvenire solo in regione, quindi su proposta dei gruppi, che sia maggioranza o opposizione, io faccio questa preghiera, perché poi lavorare a cascata a livello comunale è molto più difficile. Oggi dalle normative dell'Unione Europea, se avete letto, è stato fatta una serie di divieti, tra cui quella del collare a strozzo o con le punte. Capite bene che poi adottare a livello comunale una normativa europea è più facile piuttosto che fare un ragionamento a livello comunale, però poi non avere un riscontro nei livelli legislativi più alti. Quindi capiamo il campo di azione in cui possiamo muoverci. Io vi invito come commissari, mi rendo conto che è molto impegnativo, però prendere questo regolamento e da qui al nuovo aggiornamento della commissione, oltre a partecipare al tavolo che faremo, approfondire, quindi fare una lettura molto approfondita, e se c'è qualche passaggio che non è chiaro, perché vi assicuro che alcuni articoli sono complessi, c'è l'ufficio a disposizione e c'è la possibilità di andare a sviscerare insieme a tutte le competenze che abbiamo. Il tavolo tecnico, quindi il secondo appuntamento, che sarà quello che durerà, io prevedo 10 ore, perché andremo ad analizzare le proposte delle associazioni, sarà molto difficile, sarà dopo l'estate. Adesso abbastanza, ho proposto anche di farlo prima, ma le associazioni mi hanno detto che era difficile per i tempi, quindi la proposta poi è andata su settembre, e quindi a seguito di quella l'aggiornamento. Ora se non ci sono altre domande politiche, devo scappare per questioni personali, che devo andare a prendere mia figlia. Però se avete bisogno io resto. Sulla parte tecnica c'è la dottoressa Mannoli, che può rispondere, anche se sono spunti che sono fuoriusciti dall'argomento di oggi, la dottoressa può fare dei chiarimenti anche per aiutare il dialogo. Grazie.
Io ringrazio la consigliera delegata. Non so se vogliamo stabilire, non so se il proponente Mascia voleva dire ancora qualcosa, se no diciamo che mi sembra che ci siano già degli appuntamenti, esattamente, un aggiornamento che sarà chiaramente, ci sarà un tavolo tecnico dopo le vacanze, quindi il mese di settembre, e conseguentemente a seguire nel primo autunno ci rivediamo su questo tema. Se non ci sono altri interventi, se non altro da dire ancora, ringrazio e chiudo la commissione. Buon pomeriggio a tutti.